Per favore fate qualcosa, non si può dire sempre di no. Cominciamo così Pubblica di oggi, oggi 28 febbraio 2024, con le parole del presidente Mario Draghi. E sì, perché ieri Draghi, incontrando i presidenti delle commissioni del Parlamento europeo, si è un po' sfogato alla fine di quell'incontro. Hanno discusso tra le varie cose anche del tema delle cosiddette riforme istituzionali che potranno riguardare le istituzioni dell'Unione Europea. Allora lì Draghi sembra essere un po' sbottato, perché i dubbi ovviamente su quelle riforme sono tanti, diversi quantomeno, e tutti legittimi. E allora a quel punto però Draghi ha detto: sì, va bene, però per favore fate comunque qualcosa, non si può dire sempre di no. È il secondo intervento di Draghi nel giro di una manciata di giorni, 3-4 giorni, perché sabato scorso aveva incontrato in Belgio, vicino Bruxelles, a Gand, i ministri finanziari dell'Unione Europea, e il tema era grosso modo lo stesso, quello delle riforme, ma anche quello di come incentivare, aiutare, migliorare la competitività del sistema europeo a fronte di quello cinese da un lato e quello degli Stati Uniti dall'altro. E quelli di questi giorni comunque non sono stati gli unici interventi dell'ex presidente della BCE. Già a fine novembre scorso Draghi si era fatto sentire, una lunga intervista fatta nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, il gesuita Draghi tra i gesuiti, e poi ancora aveva parlato, questo sempre pubblicamente, nel mese di settembre scorso. Allora la domanda a questo punto è più che scontata, no? Perché Mario Draghi è così attivo sulla scena europea in questa fase? C'è una ragione formale, diciamo così, perché l'ex capo del governo italiano Mario Draghi ha ricevuto nei mesi scorsi un vero e proprio incarico dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, e cioè redigere uno studio sulla competitività in Europa, cioè come l'Europa può recuperare terreno da quel punto di vista rispetto, come dicevo prima, a Stati Uniti e Cina. Questo studio dovrà essere consegnato da Draghi a von der Leyen a fine giugno prossimo, dopo le elezioni per il Parlamento europeo. Nel frattempo, potremmo dire, si è sparsa la voce che Draghi possa avere anche ambizioni a livello europeo, proprio per quella stagione che si aprirà dopo le elezioni del 9 giugno, quando si capirà un po' come sarà composto il Parlamento di Strasburgo e quali equilibri politici governeranno appunto l'Unione nei prossimi 5 anni. Che cosa è successo? È successo che poco più di un mese fa, il 9 gennaio scorso, il Financial Times, il quotidiano britannico più letto al mondo, ha scritto di un Mario Draghi probabile presidente del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è quell'istituzione più politica tra le istituzioni dell'Unione, è composta da tutti i capi di Stato e di governo della UE, e il Consiglio europeo è un po' il luogo dove i leader gestiscono non solo il presente dell'Europa, ma dove in qualche modo disegnano e governano i processi politici che poi vanno ad incidere sul futuro dell'Unione europea. Il tema delle riforme, appunto. Ma che cosa chiede Mario Draghi? Qual è in qualche modo il suo programma? Perché tanta urgenza ieri nel richiedere alla politica europea di agire, di fare qualcosa sul tema delle riforme? Allora, queste sono alcune delle domande che girerò ai miei ospiti di questa mattina. Buongiorno e benvenuta Lucia Taioli.
Buongiorno a voi.
Economista al Politecnico di Milano, collaboratrice dell'ISPIT. ISPI, buongiorno e benvenuto ad Andrea Roventini.
Buongiorno.
Economista, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Allora, Draghi nei suoi interventi pubblici di questi mesi, quasi sempre, in ogni occasione, è partito da una considerazione sull'oggi, una sua analisi su quello che è lo stato dell'arte oggi, e la tesi che lui sostiene è quella che il modello che ha permesso all'Europa di crescere e svilupparsi negli ultimi decenni non basta più. è scosso dalle fondamenta e Draghi si riferisce in particolare ad un modello che è basato su tre pilastri. È lo stesso Draghi che tutte le volte racconta questa struttura appunto di analisi del presente, e questi tre pilastri in qualche modo o sono crollati oppure presentano dei segni evidenti, no? di debolezza. Sono l'energia russa a buon mercato, che una volta c'era e che adesso non c'è più, le esportazioni cinesi, che anch'esse sono calate, e poi l'ombrello militare americano, e anche su questo punto di vista si è aperta una discussione, come sapete, soprattutto in Europa, sulla questione di una difesa propria dell'Europa per l'Europa. Allora io comincerei da qui con Taglioli e Roventini, e chiedendovi che cosa pensate di questa analisi, perché dopo entriamo negli altri punti che Draghi ha sollevato.
Sicuramente questi sono stati fattori importanti e non sono più disponibili come lo erano in passato, non c'è dubbio. Già da un po' ovviamente si sta lavorando al superamento delle forniture energetiche dalla Russia e si parla di transizione energetica. Già da tantissimi anni si discute di un sistema comunitario di difesa, quindi queste cose che sono state sottolineate e riportate non sono assolutamente delle novità. Ovviamente la cosa su cui credo stia cercando di spingere Draghi è il fatto che le decisioni comunitarie sono sempre difficili e soprattutto su temi così importanti dovrebbero essere il più possibile condivise, e molti meccanismi decisionali rendono qualsiasi passo avanti su questi fronti, qualsiasi decisione su questi fronti molto lenta, proprio nella ricerca di un consenso che è sempre più difficile a causa di divisioni interne tra paesi, o prospettive politiche diverse. Quindi è chiaro che questi passaggi, quando devono essere condivisi tra tutti i paesi membri, sono faticosi.
Andrea Roventini, qua proprio sulla definizione del modello europeo che secondo Mario Draghi è andato in crisi e sul quale occorrerà intervenire, su questo poi ci arriviamo tra un momento, ma anche lei cosa ne pensa? Energia russa non c'è più a buon mercato come prima, le esportazioni cinesi non sono più ai livelli di prima e l'ombrello militare americano mostra segnali di invecchiamento, diciamo così, usando un termine non appropriato, non militare, militaresco. Roventini.
Io penso che il modello europeo era in crisi da decenni, adesso stanno semplicemente esplodendo queste tensioni, ed è in crisi da decenni perché l'Unione Europea ha deciso di avere un mix di politica economica che non è compatibile con la crescita. Cioè, noi abbiamo fatto un'unione monetaria senza una politica fiscale, ci siamo basati solo su riforme strutturali per flessibilizzare il mercato del lavoro, quindi riducendo i diritti dei lavoratori, ci siamo basati su semplicemente su politiche di concorrenza e sull'allargamento est unicamente per ridurre il costo del lavoro, e quindi per favorire di fatto la Germania, senza nessuna logica, se vogliamo, di sviluppo. Quindi non è solo il fatto che ci sono le importazioni dalla Cina, cioè rapporti commerciali con la Cina, ma sono state le nostre stesse politiche, e quindi siamo in Europa che è in una situazione di impasse, perché non ha gli strumenti di politica economica per intervenire adesso che siamo in un mondo di cosiddetti di policrisi, no? Abbiamo avuto la pandemia, poi prima c'era la crisi del debito greco, adesso c'è la crisi energetica, ci sono tensioni geopolitiche, e al di là della politica economica, come diceva chi mi ha preceduto, ci sono problemi istituzionali perché non si riesce a decidere. Questo di nuovo è stato un grave errore istituzionale, sia per il fallimento dei referendum sulla Costituzione europea, ma poi si è scelto di fare un allargamento senza considerare le conseguenze. Quindi c'è necessario oggi una maggiore integrazione politica, o comunque avere un'Unione europea a due velocità con un gruppo di paesi, per esempio Francia, Germania, Italia, Spagna e via dicendo, che vogliono integrarsi di più. Se gli altri non vogliono, fa lo stesso.
Questo è il primo punto che avete toccato entrambi, Tajoli e Roventini, cioè le considerazioni di partenza dei ragionamenti fatti in questi ultimi tempi da Mario Draghi, quindi il modello di sviluppo che ha fatto crescere l'Europa negli ultimi due, tre decenni al massimo è stato appunto fondato su un'energia a basso prezzo, a basso costo, che arrivava principalmente dalla Russia e poi ancora altri due elementi, l'esportazione cinese che sono ridotte rispetto ad allora e la difesa dell'Europa garantita dagli Stati Uniti, che oggi in qualche modo entra in crisi. Allora, a partire da questo, Draghi poi che cosa raccomanda in questa sua analisi? Che per far rifunzionare, rimettere in pista l'economia, il modello di sviluppo possibile per l'Unione Europea, occorre intervenire con un piano di investimenti a partire dalle questioni legate alla transizione ecologica e digitale. Dice Draghi, in Europa si dovrà investire una quantità enorme di denaro in un tempo relativamente breve. Non intendo solo denaro pubblico, dice Draghi, ma anche investimenti privati. Di quanti soldi stiamo parlando? Lo stesso Draghi li ha anche quantificati in almeno 500 miliardi di euro all'anno, a cui vanno aggiunti poi tutti i soldi che serviranno invece per la costruzione della difesa comune, che vengono tenuti a parte. Ora qui la domanda è come si finanziano queste spese. Una parte, nell'idea di Draghi, è che possano arrivare anche dal risparmio privato, dal finanziamento privato. Dall'altro è che siano finanziati dagli stati, che in qualche modo gli stati li finanzino in quel modo, lo stesso Draghi che lo prevede, in deficit. Secondo voi questo piano di finanziamento misto pubblico-privato ha un senso nell'esperienza dell'Europa di questi ultimi anni? È qualcosa che vedete in qualche modo fattibile oppure no? Roventini, riprendo da lei e poi vado da Tajoli.
È fattibile se l'Europa cambiasse e facesse un esempio, un PNRR permanente. Cioè, noi siamo di fronte a una politica economica europea che è completamente schizofrenica, perché da un lato abbiamo le regole fiscali, anche le nuove regole fiscali che saranno molto stringenti, una politica monetaria eccessivamente restrittiva a fronte di un'inflazione che non dipende dalla domanda e un'assenza di politica fiscale, politica industriale. Pensate all'Inflation Reduction Act di Biden, no? Rispetto alle politiche europee. E dall'altra abbiamo queste sfide gigantesche di decarbonizzare l'economia e di elettrificare, che tra l'altro non dà solo un problema, non è solo una deriva da un problema geopolitico, ma farebbe bene anche all'economia europea, perché rilancerebbe la crescita della produttività e dell'occupazione. Ora, per fare questo è necessario avere una politica fiscale europea, una capacità fiscale europea e una politica industriale europea. Se l'Europa non vuole cambiare, è destinata a soccombere, il divario di crescita con gli Stati Uniti sta aumentando e continuerà ad aumentare. Non si può contare solo sul risparmio privato e via dicendo, perché da questo punto di vista c'è una gerarchia, mi spiego meglio. Il privato segue il pubblico, quindi se il pubblico annunciasse, se l'Europa annunciasse una politica comune, una politica fiscale comune volta a decarbonizzare l'economia, il privato seguirebbe, ci sarebbe quello che in gergo viene chiamato un crowding in. Non si può sognare che il privato si muova per primo,
perché sarebbe troppo rischioso. Pronto, Roventini?
Sì, la sento.
Ecco, dicevo che è impossibile sperare che il privato si muova per primo, perché è troppo rischioso. Il privato ha bisogno, da quel punto di vista, che il pubblico tracci una strada, se non garantita, ma quantomeno solida.
Esatto, c'è bisogno che il pubblico riduca i rischi e indichi anche una traiettoria di investimenti e di sviluppo tecnologico.
Lucia Tajoli?
Sì, sono sostanzialmente d'accordo, una partnership pubblico-privato è possibile ed è anche auspicabile e necessaria. Sicuramente l'unione delle forze, diciamo, finanziarie del settore privato e del settore pubblico di fronte a cambiamenti così grossi è importantissima. è necessario che quello che è stato il Next Generation EU, che è stato il primo esperimento, diciamo, di debito pubblico europeo comune, di politica di spesa europea comunitaria, vada avanti, che non rimanga un caso isolato che ha fatto seguito allo shock della pandemia, ma che duri, perché esattamente appunto come diceva Rovenzini, il settore privato può essere disposto a effettuare investimenti se vede che ci sono delle opportunità interessanti, e quindi se vede che c'è una strada tracciata, un interesse pubblico di sostenere determinati tipi di investimenti e determinati settori, è chiaro che questo risulta estremamente più attraente. È chiaro anche secondo me che al di là della quantità di denaro che viene immessa dal lato pubblico, è molto molto importante un effetto di segnalazione: quali sono i settori importanti, quali sono i settori su cui si punterà, verso cui si cercherà di espandere, verso cui verranno incanalate risorse. Quindi per gli investitori privati, appunto, al di là di un cofinanziamento, è molto importante proprio avere questo tipo di indicazioni. Un'ultima cosa vorrei accennare. Prego. Riguardo ai temi che venivano menzionati, il discorso della difesa comune europea. Sicuramente in una situazione in cui l'appoggio esterno NATO e degli USA si riducesse, è chiaro che i paesi europei in qualche misura dovranno lavorare di più in quest'ambito. Però vorrei anche ricordare che esistono diversi studi che hanno mostrato molto chiaramente come il passaggio a una difesa comune europea e a un esercito europeo piuttosto che a sistemi militari nazionali porterebbe a una riduzione della spesa complessiva in questo settore. Quindi una migliore organizzazione, se questa si rende necessaria, e un migliore coordinamento in realtà riducono il totale dell'ammontare di finanziamento richiesti, ma richiedono ovviamente un coordinamento politico molto molto superiore a quello che vediamo attualmente. La difesa e la politica estera purtroppo è uno degli ambiti in cui l'Europa è stata più divisa negli ultimi anni, insomma negli ultimi decenni.
E c'è il terzo punto del ragionamento che fa Draghi, è proprio su questo aspetto, cioè lui nella buona sostanza dice l'Europa, se non diventa uno Stato su questi temi, farà sempre fatica a muoversi e resterà un passo indietro rispetto agli Stati Uniti e alla Cina per quanto riguarda la competitività. Voglio chiedere adesso ad entrambi, Roventini e Taglioli, una cosa. Noi è un quarto d'ora che stiamo parlando delle parole di Mario Draghi, di quello che lui pensa del futuro dell'Europa, di quello che occorrerebbe fare, e non abbiamo mai fatto riferimento, non avete mai fatto riferimento, e aggiungerei quasi ovviamente, viste le cose poste da Draghi sul piatto, a questioni che riguardano, no, le politiche redistributive in un continente come l'Europa, che è segnato da disuguaglianze che riguardano i redditi delle persone, disuguaglianze che riguardano le persone prese per età oppure per genere. Ecco, tutte queste questioni che hanno a che fare con aspetti, chiamiamoli così, redistributivi e poco ascrivibili a questioni che riguardano la competitività, però di queste questioni nel discorso, nella narrazione di Draghi, non sembra esserci praticamente nulla, o comunque sono subordinate al tema che riguarda la competitività, lo sviluppo dell'Europa in funzione della sua capacità competitiva, e poi al limite penseremo a redistribuire quella ricchezza prodotta, ma successivamente. Che cosa significa questa? Che visione è, Roventini? E poi la stessa domanda la faccio anche a Taglioli.
Beh, se non si considera, sì, non sono sicuro che Mario Draghi non considera il fattore fiscale, ma chi non lo considera mostra una sostanziale miopia, nel senso che se noi vogliamo espandere il bilancio europeo per fare politica fiscale comune, per fare investimenti nella decarbonizzazione, nella difesa, i soldi da qualche parte si devono prendere. In parte si prendono da un debito comune, ma si può pensare anche a delle imposte europee. e la più naturale di tutte, oltre a mettere dei dazi in entrata, no? Questo è già stato passato sulla base del contenuto di carbonio, di emissioni di CO2 delle merci in entrata. L'altro naturale intervento che sarebbe da fare sarebbe introdurre un'imposta patrimoniale europea. Perché dico questo? Perché la disuguaglianza è aumentata ovunque in Europa e quindi è necessaria un'imposta che vada a colpire per esempio solo il 5% più ricco dei cittadini europei. Questo avrebbe anche un valore per la transizione verde, perché i dati ci mostrano che le emissioni, quindi il fatto che l'Europa non riesca a ridurre le sue emissioni sufficientemente, centrare gli obiettivi di riduzione, dipende dai consumi del 10% più ricco degli europei. Quindi noi andremo a tassare chi di fatto fa più emissioni, e queste risorse potrebbero essere utilizzate per finanziare la transizione verde, oltre a ridurre la disuguaglianza. Andrebbe messo inoltre anche un salario minimo più stringente, per esempio. Volevo far notare infine che è stata presentata una sorta di proposta di legge presso la Commissione europea, ovviamente hanno altri nomi, no? Nel gergo europeo, per introdurre questa imposta patrimoniale sopra che colpisca l'1% più ricco. Quindi questa imposta sarà in discussione, temo che sarà l'ennesimo buco nell'acqua, ma è importante avere una discussione. E per esempio in Italia questa proposta è appoggiata ovviamente oltre dai singoli cittadini come me anche da Oxfam. Quindi questo sarebbe secondo me una bella occasione per coniugare la sostenibilità con l'inclusività.
Lucia Taglioli?
Sì, credo che il motivo per cui questi temi non sono stati nominati da Draghi sia sostanzialmente il fatto che fino ad ora i paesi europei hanno mostrato di essere estremamente gelosi, diciamo così, della loro autonomia in termini di imposizione fiscale, e parlare di imposizione fiscale comune è sempre un tema difficilissimo ai tavoli europei. Però è chiaro che questo è uno degli aspetti assolutamente cruciali, ma anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista della competitività e della crescita. Questo è un fatto assolutamente noto e chiaro. Sostenere la domanda interna e quindi sostenere la capacità anche di crescita, di investimento delle imprese, la competitività, significa ovviamente avere una distribuzione del reddito che non sia troppo disuguale, significa avere possibilità di offrire servizi pubblici che consentono di avere manodopera qualificata per essere competitivi. Quindi le due cose non sono affatto dissociate, competitività e distribuzione del reddito in un'economia che funziona correttamente sono strettamente associate. È chiaro che appunto il problema distributivo, soprattutto il problema dal lato impositivo, è qualcosa che i paesi fanno molta fatica a portare a un livello sovranazionale.
Lucia Taglioli e Andrea Roventini, io ringrazio entrambi per essere stati qui con me stamattina. Ovviamente abbiamo soltanto abbozzato, diciamo così, un possibile ragionamento. Ho idea che Mario Draghi si farà risentire presto, probabilmente al di là di quel suo compito istituzionale che deve svolgere, questa relazione sulla competitività in Europa. Grazie ad entrambi e buona giornata.
Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
Lucia Taglioli, economista al Politecnico di Milano, collaboratrice dell'ISPI, e Andrea Roventini, economista alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Voglio finire parlando sempre di Europa e dandovi una segnalazione di un ciclo di lezioni che l'Associazione Libertà e Giustizia ha organizzato nella sua scuola di politica e in previsione delle elezioni europee, appunto, che ci saranno a giugno. Sono 7 incontri gratuiti che si svolgeranno qua a Milano, nell'ufficio del Parlamento europeo in Italia, che si trova appunto a Milano in corso Magenta al 59. Ora, il dettaglio di questa iniziativa è abbastanza ricco, per cui vi rimando al sito, andate sul sito di libertaegiustizia.it e lì trovate tutti i riferimenti a questo ciclo di incontri, di lezioni. Saranno 7, cominciano domani. Sono le 11:25 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, tra poco la linea va a Calt, Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.
Try to get home.